You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Incontro di Sogni Elettrici, io sono tutta elettrica perché sono veramente contenta di avere qui con noi per questo incontro che abbiamo chiamato Le Segrete Meraviglie della Fantascienza Italiana. Se n'è appena andato, ma sta tornando. Io ce l'ho. Siamo qui con Daniele Magni di Blockbuster, tra l'altro partner del nostro festival, un negozio, ma direi luogo del cuore in via Panfilo Castaldi, qui a Milano, tutto il cinema dalla B alla Z, di tutto, libri, DVD, eccetera, eccetera, e anche queste bellissime magliette che ho indossato.
Io sono in versione promo del mio nuovo libro.
Un nuovo libro. Daniele è qui con noi perché è un appassionato, ma anche perché è autore del libro Contamination, che è il dizionario del cinema fantastico, di fantascienza italiano degli anni Ottanta. Ma soprattutto sono elettrica perché abbiamo qui con noi un grande maestro, Luigi Cozzi. So che la parola maestro di solito non piace molto, però c'è chi se la merita. Io credo non ci sia molto bisogno di presentazioni.
Salve a tutti.
Penso che in generale l'idea che hanno qui molti, vedo che anche c'è chi si è portato libri e DVD da firmare, insomma Luigi Cozzi alias Luis Cozzi, conosciuto sicuramente come regista, autore di cinema di fantascienza italiano, ma a noi piaceva molto averlo ospite in questa nostra prima edizione perché Luigi Cozzi è proprio un divulgatore, un vero amatore della fantascienza ed è, per dire, nel 62, se non sbaglio, hai fondato la prima fanzine italiana che parlava di fantascienza, quindi stiamo parlando solo di ciò che è stato prodotto, ma anche proprio dell'importanza che hai avuto, e penso per una grande passione, nel creare un pubblico, nel creare altri appassionati e nel raccontare che cos'è la fantascienza in Italia, quindi non solo la fantascienza italiana. Per cui io mi piacerebbe capire da dove, cioè perché la fantascienza e la fantascienza in Italia? Una piccola introduzione, cioè, cosa è successo?
Ma io posso raccontare la mia storia, nel senso che io quando avevo 7-8 anni mi hanno portato qui a Milano, io stavo a Milano allora, al cinema Odeon a vedere in prima visione 20.000 leghe sotto i mari. E lì ho scoperto l'universo fantastico, diciamo, il film di Walt Disney mi ha ipnotizzato. A quel punto ho cercato, avendo saputo che era tratto da un libro, a Natale me lo sono fatto regalare da mia nonna. E l'ho letto, mi ha affascinato, poi ho scoperto che Verne aveva altri libri, ho cercato anche gli altri libri, Intorno alla Luna, L'Isola Misteriosa.
Infatti, scusa, perché io ho detto fantascienza, ma ovviamente non intendevo solo cinema, parlavo di genere tu cura.
Io mi sono occupato di tutto, fantascienza in generale. E ovviamente la fantascienza allora al cinema, 20.000 leghe sotto i mari, è un film di Walt Disney, una grossa produzione. Tutti gli altri film uscivano il 14 agosto e il 16 agosto li toglievano dal cinema perché non facevano una lira. Erano tutti filmetti piccoli. I miei primi anni io impazzivo perché in quel periodo i genitori mi portavano al mare. Al mare facevano il cinema nelle arene estive, solo i grossi successi. E io leggevo i giornali di Milano e vedevo che in prima visione c'era Il mostro della Laguna Nera, c'era Il risveglio del dinosauro, che però quando io tornavo a Milano, finite le vacanze, erano spariti completamente. E quindi ho cominciato a passare, mio padre leggeva La Notte, che allora era il quotidiano della sera, perché la sera non in telegiornale erano poche notizie lette da delle veline. E quindi veline non ballerine, veline scritte. E quindi ho cominciato a cercare in tutti i cinema di terza, quarta, quinta visione. C'erano a Milano allora dei cinema tipo il Marconi, l'Abruzzi e altri che facevano due film a 100 lire. Proprio 100 lire buttate lì.
Sì, ricordiamo tra l'altro che quello era il periodo in cui Milano era proprio chiamata la città dei cinema perché c'era due per ogni via, siamo passati da circa 300 se non ricordo male nel momento massimo.
Una pagina intera del quotidiano.
Ah, 20 adesso.
No, erano più di 100.
No, erano tipo, se non sbaglio, il punto massimo è stato 272, sì. Una cosa del genere, fino adesso che sono circa 20.
E quindi cercavo tutti i giorni di vedere dove magari riappariva misteriosamente uno di quei film. Poi dovevo riuscire ad andare a vederlo. Ovviamente non potevo dire ai miei genitori che andavo al cinema, perché al cinema loro dovevano sapere cosa andavo a vedere, la fantascienza loro la consideravano una sciocchezza, e quindi dovevo dire sono andato a giocare a pallone, sono andato di qua, là, cioè... Ho vissuto un'infanzia un po' da Pinocchio, diciamo. Io mi ricordo, per esempio, a un certo punto abitavamo in Viale Tunisia 13 e proprio nel palazzo dove abitavamo noi hanno aperto il cinema Arcobaleno, che era una seconda visione. Allora i film passavano prima visione in un cinema. Ci stava anche 6 mesi. Poi passavano in seconda visione, che erano quelle di quartiere, le seconde visioni, e poi passavano alle terze visioni, che erano proprio quelle meno importanti e che erano sparse per tutta la città. E poi c'erano i cinema con due film. E io quando fecero, per esempio, all'Arcobaleno, vidi che fecero il manifesto Godzilla, il primo Godzilla, io rimasi allibito di fronte a quel...
Posso fare già un salto in avanti? Da Godzilla a Godzilla cosa è successo?
Sì. Beh, sono successe tante cose. E ovviamente volevo andarla a vedere, però a scuola allora, dopo... era metà degli anni 50, verso la fine, c'erano state tante nascite dopo la fine della guerra. Quindi le scuole erano sovraffollate. Noi facevamo l'elementare e la media 3 giorni al mattino e 3 giorni al pomeriggio. E naturalmente Godzilla capitò nei 2 giorni al pomeriggio.
È chiaro.
Per cui... c'era un problema di orario, perché io uscivo dalla scuola, mi pare intorno alle 5, una cosa del genere, e non facevo in tempo, perché poi si mangiava a Milano, ma si mangia prima che a Roma, alle 7:30 eravamo tutti a tavola. E quindi non potevo. Poi per di più, quando proprio fecero, nei 2 giorni che fecero Godzilla, mi presi la febbre. Quindi fui a letto, bloccato a letto. E... però io lo volevo assolutamente vedere. E allora a quel punto c'era mia nonna che andava con mia sorella e mia madre spesso in centro per la Rinascente, per questi grandi negozi, e venne uno di questi 2 pomeriggi e se ne andavano tutte e 3 in centro. Come se ne sono andate, io sono sceso dal letto, mi sono rivestito malgrado la febbre e sono corso al cinema sotto e mi sono visto Godzilla, non tutto, perché poi si stavano facendo le 7 e io avevo paura che tornassero e non mi trovassero a casa. E quindi sono dovuto andare senza aver visto la prima parte, i primi 20-25 minuti del film. Mi sono rinfilato sotto le coperte, sono arrivati mia madre e mia sorella tranquilli, non hanno sospettato nulla. E io così mi sono visto Godzilla, però non tutto. Poi vidi l'altra parte quando lo fecero in un cinema a due film. Il problema del cinema a due film era che io, avendo gli stessi orari, cioè se uscivo alle 5 di scuola e per caso entravo nel cinema e il primo dei due film era appena iniziato e non era quello che volevo vedere io, finivo alle 9. Infatti fu l'unica volta in cui restai per vedere Tarantola.
Jack Arnold che torna, noi facciamo la retrospettiva su Jack Arnold, sì. Quindi siamo già al secondo film che citi, bellissimo.
Presi uno schiaffo da mio padre perché tornai a casa verso le 8 e loro erano impazziti a cercarmi dove sono andato, avevano provato l'oratorio con gli amici eccetera e pensavano che fossi scomparso, però quello schiaffo a me, io l'ho preso volentieri perché ho visto Tarantola. E poi soprattutto in questo periodo io ero solo, cioè a vedere questi film, ero solo, non avevo nessuno con cui parlarne, perché si parlava per esempio in casa del film di Sordi, del film western, eccetera, però di fantascienza non gliene fregava niente a nessuno.
Ma anche tra i tuoi coetanei?
Anche tra i miei coetanei. Alla fine trovai un compagno di scuola che gradiva, non era impazzito, però... era un amico mio, avevamo la stessa passione, il Milan, e allora l'ho trascinato sulla passione per la fantascienza. Non era appassionato come me, però veniva, mi faceva compagnia. E quindi io sono vissuto in questa solitudine, perché io non capivo perché la gente non amasse la fantascienza. Cioè, dico, a me sembrava tanto bella, tanto intelligente, tanto divertente.
Guarda quanti amici adesso c'è.
Sì, sì, ma ne ho avuti tantissimi. Io ho organizzato rassegne, qui pochi forse se lo ricordano.
No, infatti volevo proprio chiedertelo, perché le rassegne, le maratone...
Le maratone, perché io ho sempre voluto far conoscere agli altri quelle cose che a me piacevano, perché secondo me dovevano piacere anche agli altri, non era possibile. E a un certo punto, questo mi sono poi trasferito a Roma, l'ho fatto con le rassegne, vale a dire, avevo conosciuto il direttore di un cineclub, insieme avevamo deciso di fare 3-4 film di fantascienza, li abbiamo fatti. Il Cinechebra aveva pochi posti, un centinaio, però erano tutti pieni. A quel punto ho detto, ma allora la gente viene. E allora mi sono messo a cercare un locale, mi sono messo d'accordo con una casa editrice di fantascienza che avrebbe sponsorizzato la cosa, e però non abbiamo trovato nessun locale, nessun cinema disposto a fare una rassegna di film di fantascienza, perché dicevano che la fantascienza era così poco gradita al pubblico che avrebbe abbassato la media del locale. Abbiamo pensato di superare questo problema offrendo di pagare noi la sala, ma hanno risposto, ma no, questo tipo di programmazione non ci piace. Ho continuato per circa un anno a cercare di trovare uno sbocco a questa cosa. Alla fine l'ho trovato presso l'Ente Cinema di Stato. L'Ente Cinema di Stato aveva una distribuzione, l'Ital Noleggio, che distribuiva e produceva film, e aveva un circuito di oltre 100 sale d'essè in tutta Italia. In questo circuito facevano film ungheresi con sottotitoli in arabo, film... sì. Facevano tutte pellicole esaltate dalla critica, vincitrici di festival, che non incassavano una lira. Mi ricordo
cambiare
che...
tutto per non cambiare niente. Sì.
E ovviamente non dissero di no anche a me, assolutamente, la fantascienza, per carità. Però lì per fortuna c'era la segretaria del direttore che era una lettrice di fantascienza. E allora lei mi disse, no, non te devi arrendere, guarda, ci penso io, e credo che ha martellato questi due direttori, uno era socialista e uno era democristiano, perché tutto era spartito naturalmente. Gli hanno convinto il socialista facilmente, perché era più aperto a queste cose, il democristiano, che però era quello che contava di più, no, assolutamente no, sul mio cadavere. Però l'ha talmente massacrato ricordandoglielo, spiegandogli, eccetera, che alla fine ha detto, vabbè, famo sta rassegna e basta. E poi non ne parliamo più.
E poi ha avuto successo però.
E poi mi hanno dato, lui aveva un cinema planetario a Roma, era 300 posti, che era un cinema d'essè, programmazione, tipo questa programmazione, insomma, qualche volta avevano un film di successo tipo Bergman, ma successo relativo, e tutto il resto del periodo avevano niente. E loro mi affidavano l'incarico di fare una rassegna di 12 giorni, nei 12 giorni di ogni anno in cui cassavano di meno in quel cinema. Diceva, vabbè, così, anche se perdiamo...
Almeno sapevano fare marketing, che non è da tutti, eh?
E poi individuare quei 12 giorni esatti.
No, infatti, bravissimi, adesso la maggior parte dei cinema non la sa sta cosa.
Incassi da vedere. E era la seconda metà di gennaio, cominciava dal 15, dopo il boom delle feste, cominciava la morte del cinema fino alla fine di gennaio. Io allora, siccome erano pochi giorni, ho messo un film al giorno, cercando di ricostruire la storia della fantascienza. Però,
ti ricordi qual era il primo? Sono curioso.
Beh, il primo era King Kong.
Stava a San
Diego. È una tappa obbligata.
Nell'incontro prima abbiamo parlato tanto di Metropolis, se fosse stato quello era, però giustamente Metropolis è venuto...
Metropolis troppo audace.
Troppo audace.
Quella cosa. E però io mi sono cautelato perché io volevo che avesse successo, e quindi siccome avevo conosciuto gente nelle redazioni dei giornali Paese Sera, Roma eccetera, Corriere della Sera, Redazione Romana eccetera, avevo capito che se io gli davo il programma o gli davo i fogli con il riassunto eccetera, era lavoro metterlo insieme e farne un articolo. Se invece gli davo il pezzo già scritto, le 12 righe, le 20 righe già scritte con la foto, già scelta, paf, lo infilavano perché risparmiavano tempo.
E guadagnavano, tra l'altro, perché all'epoca il giornalista prendeva molti soldi. Adesso che prende 1,80 euro ad a pezzo lordi. Scusa, faccio l'ufficio stampa, salve, si sente.
E per vincere questa battaglia misi come secondo giorno, c'è un film americano del 1957 che allora in Italia non aveva visto nessuno, in cui c'è un'astronave americana che va su Venere e torna da Venere portando un piccolo mostro venusiano, precipita però al largo della Sicilia, il piccolo mostro si salva, cresce enormemente sotto il sole di Sicilia, viene trasportato a Roma e poi a Roma si libera ovviamente come King Kong e va in giro per la città distruggendo palazzi, cose del genere. E c'era una bellissima foto perché il film si conclude al Colosseo con il mostro in cima al Colosseo, sotto i carri armati con i cannoni che gli sparano. Una follia, ovviamente una follia. Però quella foto era favolosa. Io ho scelto quella foto, l'hanno pubblicata a tutti i giornali. Il primo giorno abbiamo fatto King Kong ed ha avuto un grosso successo. L'avevano fatto in quello stesso cinema alcuni mesi prima, aveva fatto pochissimi spettatori. Con noi ne fece più di 400-500. Quindi erano già felicissimi. Il giorno dopo c'era il mostro a Roma. Il mostro a Roma è andato esaurito tutti gli spettacoli. L'ultimo spettacolo, il direttore fece chiudere le porte del cinema perché fuori si era ammassata una massa di gente che voleva venire a vedere il mostro a Roma. Però non c'era più posto in piedi, cioè nemmeno seduti, in piedi. La gente si è imbestialita quando gli ha chiuso le porte, hanno sfondato le porte.
Mi viene in mente la scena di Blob.
Il direttore ha chiamato la polizia, tutto fermo ovviamente. Dopo 20 minuti è arrivata la pantera, è uscito il solito maresciallo. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Manaccio, dice. Dice, guardi, qui tutta la gente vuole entrare, non c'è più posto, eccetera. Dice, ma che cosa vogliono? Dice, vogliono vedere il film. E allora glielo faccia vedere. Dice, perché ci ha chiamato? Lui dice, ma la sala è piena. E lei glielo faccia vedere lo stesso, se mangeranno, se non lo vedono è colpa loro.
Adesso ti fanno chiudere il cinema per violazione di norme sulla sicurezza. Giustamente anche, però vabbè.
Ma questi problemi di affluenza enorme ormai.
Sì, diciamo che non ci sono più.
Sì, adesso non ci sono più. Però li abbiamo avuti qui quando poi questa rassegna a Roma da 12 giorni è durata fino a metà maggio. Un successo sempre a salire. Abbiamo venduto oltre 150.000 biglietti in quel cinemino. Abbiamo avuto un libro così di ritagli, di articoli di giornali, perché col cinema è di fronte alla stazione Termini. C'è una rotatoria, il cinema è proprio in mezzo alla rotatoria. La folla fuori che si ammassava per entrare bloccava la strada. Quindi c'era un gran casino, tra autobus bloccati, gente che protestava, eccetera. E tutti, devo dire, giornalisti, cioè tutti vedevano quel casino e dicevano che cosa sta succedendo.
Però, scusa, faccio la domanda classica scema del giornalista di Cronaca Nera, che ovviamente in questo caso non è Cronaca Nera, era una battuta. Dicevi, mi sono sempre sentito molto solo in questa mia passione. Cosa hai provato quando...
Beh, una soddisfazione immensa.
Cioè, che è ovvio che la risposta è questa, per quello il giornalista di Cronaca Nera,
certo.
Che è chiaro. Che ti ha dato anche tanta energia per continuare, quindi immagino.
Sì, sì, io ho continuato per due anni, perché poi a Roma l'Italesercizio fece fermare la rassegna perché mi spedì a Firenze, a farla a Firenze, e subito dopo a Milano.
All'Argentina?
All'Argentina, no. All'Arcadia. L'Arcadia.
Allora il Carcano si chiama,
l'Arcadia che adesso si chiama Carcano.
Ma nelle rassegne dell'Argentina non c'era la tua mano?
No,
niente.
No, era una copia delle mie.
Era la scoppiazza.
Sì, era una copia. i film che io trovo, perché io riuscivo a trovare.
Infatti, scusa, volevo farti la domanda su come trovavi le copie, perché adesso col digitale, internet, è tutto facile per farlo in maniera come non si deve fare, cioè pirata, però è molto difficile sulla questione dei diritti, trovare i detentori dei diritti. Tu
lavoravamo col 35.
Certo, 35 mm.
Quindi servivano
questa
copie.
Cosa
copie in 35 mm di film vecchi, ma la maggior parte di 20 anni, che quindi non era facile trovare, e c'erano film distribuiti dalle grandi case, la Columbia, la Warner, eccetera, però in genere queste case gestivano un film per 7 anni, poi dopo 7 anni lo mandavano al mace, non lo usavano più, insomma. E io però, siccome avevo fatto queste piccole rassegne prima, eccetera, un po' di film li avevo localizzati in quell'occasione, perché parlando con appassionati, non so, dell'Emilia, di altre regioni, mi hanno detto, ah, guarda che qui a Bologna c'è una copia di questo film che ogni tanto lo fanno, e quindi sapevo alcuni film. Altri io li ho fatti cercare, cioè, per esempio, questo film del mostro a Roma, 30 milioni di chilometri dalla Terra, era della Columbia. E io chiesi al programmatore dell'Italesercizio di chiedere all'agenzia della Columbia se avevano questo film. Loro risposero no. Io dissi, insisti, chiedi in tutte le agenzie, non solo quelle, perché ogni casa aveva, ogni regione, ogni capoluogo aveva un'agenzia. E l'agenzia aveva un deposito di pellicole. E allora lui mi disse, sì, ce n'hanno una a Cagliari. Dico, programmiamola. Allora lui chiamò l'agenzia e disse, voglio prendere questo film. L'agenzia disse, ma no, non ti conviene, perché sono 15.000 lire di spedizione.
Certo, perché poi le pizze pesavano, sì, erano costi di trasporto notevoli.
Sono 15.000 lire di ritorno, ti costa 30.000 lire più il noleggio. Dice, non conviene. E lui me lo disse, dice, guarda, conviene. prendilo. E infatti è convenuto. Devo dire che il successo che abbiamo avuto con quella rassegna, dopo ha spianato la strada, perché a quel punto erano le agenzie a dirci, guarda che abbiamo in magazzino, visto che c'è questa cosa, c'è quest'altra. Poi riuscì, per esempio, tutti i film di Jack Arnold erano bloccati, perché erano dell'Universal. L'Universal non li distribuiva più. Parlando con un programmista, lui mi disse, dice, guarda che però mi hanno detto che loro hanno delle copie in giacenza alla Cineteca. E dico, fatti dire che cosa sono. Dice, sì, dice, è il loro archivio del passato. E dico, vabbè, fatti dare l'elenco. E l'elenco era il regno dei sogni. Cioè, c'era tutto Hitchcock, La finestra sul cortile, La donna che visse due volte, che erano alla Cineteca, e c'era tutto Jack Arnold. Io ho detto, chiedigli. Allora, siccome la richiesta veniva dall'ente cinema di Stato, l'Universal lavorava con l'ente cinema di Stato, ovviamente, hanno detto, sì, vabbè, ve li diamo, e ce li hanno dati. E li abbiamo programmati, hanno fatto la prima programmazione, oltre 2.000 biglietti a giorno. E poi quei film sono andati avanti con le rassegne che ho fatto io per le varie città, perché tra il 75 e poi il 76 mi hanno fatto fare 54 città, 54 rassegne in 54 città italiane. Sì, sì, infatti era diventata un lavoro piuttosto pesante alla fine. E quei film,
perché adesso è molto semplice, no? Mandi un file, ma all'epoca sì, il trasporto, l'organizzazione, lo stoccaggio, il pericolo incendio, perché le pizze sono altamente infiammabili, i cinema che avessero i proiettori corretti, i mascherini, era un'organizzazione grossa.
Questi film sono andati avanti per 2 anni, poi fatti dall'Argentina, fatti da tanti altri cinema, e all'improvviso sono stati fermati. Io ormai non organizzavo più rassegne, però mi dissero questo. Allora chiesi perché li hanno fermati. Dice, stanno guadagnando tantissimo. E lui, il programmista, mi disse, sì, ma ho parlato con l'agenzia. E loro li hanno fermati proprio perché stanno guadagnando tantissimo.
E voi direte, perché?
Perché, perché l'agenzia, l'Universal, l'agenzia americana, lavorano, praticamente ricevono dagli Stati Uniti l'elenco dei nuovi film, e c'è un numero di passaggi nel cinema stabilito a priori in America, prima che il film esca. E loro devono attenersi a quel numero di passaggi.
Quindi se tu blocchi le sale per troppo tempo, eviti che ci siano i passaggi dei film nuovi. E ovviamente poi loro vogliono puntare sui film nuovi.
E poi, esatto, ma poi soprattutto loro si erano ritrovati con un mucchio di soldi a bilancio che non avevano una giustificazione, perché non avevano detto agli americani abbiamo dato questi film al circuito del cinema del set. E quindi ha detto non è più possibile nasconderli nelle pieghe di un bilancio. Dice, quindi devono tornare nella cineteca e uscirne mai più.
Quindi se volete investire i vostri fondi neri, la fantascienza, sto scherzando ovviamente, sto scherzando.
Però è questo.
Beh, è geniale interrompere per troppo successo.
Per troppo, comunque cioè, nel cinema è una cosa...
Siamo dalla solitudine di chi è al troppo successo.
Al troppo successo, sì. Infatti, che comunque purtroppo sono cose che nel cinema ancora accadono.
Certo, il meccanismo è quello.
Perché se ad esempio un esercente ha troppo successo e non è previsto, tendenzialmente ci si chiede perché, perché magari oggigiorno l'esperienza cinema è cambiata enormemente in confronto a una volta, c'è meno l'abitudine, c'è la televisione, ci sono altri media, la pandemia ci ha messo il suo, per cui i cinema che funzionano meglio sono quelli che regalano un'esperienza magari con un bar, magari con le presentazioni, con gli ospiti, facendo anche cose diverse, non solo dal cinema, per ampliare il pubblico. E quando appunto succedono questi successi, tendenzialmente i distributori dicono attenzione, vuoi troppo fare di testa tua, non ti do più i film che tu vuoi, così ritorni. Sì. Beh, è una tecnica che insomma, da un certo punto di vista mi fa piacere che non è nuova, che esisteva già. Dall'altra, insomma, è una tecnica.
Dall'altra che ci sia ancora.
È un po' triste, no. È fantascientifico.
Sì, perché...
Senta, volevo avvicinartelo, ma è finito il film.
Era così... Era una situazione paradossale, però tenete presente che ovviamente quando poi esplose a Roma questa cosa, nella zona dove ci sono le agenzie, adesso è tutto diverso, però allora tutte le mattine i proprietari del cinema andavano, qui era dalle parti della stazione centrale, sì. Non mi ricordo esattamente la via,
comunque c'era
una via dove c'erano tutte le agenzie, una di fronte all'altra, una di fianco all'altra. E quindi poi tutte le mattine consegnavano a tutti i cinema gli incassi della città, di tutti i cinema. Quindi tutti vedevano gli incassi dei film di fantascienza. Ovviamente ci sono stati diversi cinema che hanno cercato di fare gli stessi film. Prendevano il nostro programma, per esempio... Preso la guerra dei mondi, facciamo la guerra dei mondi, però programmato...
Non quello di Hitchcock, ciao, quello di Spielberg, scusate. Volevo fare una battuta, ma l'ho sbagliato.
Quello di Spielberg, quello di Spielberg,
stiamo parlando di quello prima.
Però ovviamente programmato da solo non incassava niente. Certo. E loro non riuscivano a capire perché invece l'abbiamo fatto noi, aveva fatto 2000 persone, lo stesso film, anzi un cinema che costava di più. Rispetto a quell'altro.
Creare l'esperienza, la motivazione,
no, l'evento. Io poi ho creato tutto un movimento, cioè non era solo la proiezione del film. Io ho personalizzato tutta la rassegna, nel senso che all'ingresso c'era un banco libri di una casa editrice con tutti i libri di fantascienza, le cose. C'ero io, c'era l'editore, c'erano i collaboratori che parlavamo col pubblico. Chi voleva poteva comprare il libro. faceva una serie di esposizioni di fotografie, di cose del genere. Poi soprattutto, quando finiva il film, io parlavo al pubblico, siccome mi vergognavo, parlavo nascosto dalla cabina di proiezione, per cui a Roma tanti mi conoscono ancora
Mago
oggi
di Oz.
Dalla voce, quando vengono a Profondo Rosso, il negozio dove lavoro, e mi sentono parlare, dice: ma scusi, ma lei, io sta voce la conosco, ma lei per caso è quello che... E sì, ero quello che parlava, perché io cercavo di far apprezzare i film, però anche prendendoli un po' in giro, perché non si può essere così seri davanti a un film con dei talponi giganteschi o delle cose. E dicevo: venite, domani sera ci sono i talponi che amano le donne, venite a vederli.
Venite domani, noi abbiamo i gattoni, perché abbiamo Radiazione Bix domani. Poi ci fai il lancio per Radiazione Bix, che lo usiamo.
E la gente si divertiva tantissimo a sentire queste cose, perché ridevano.
Certo.
E quindi era un mix, diciamo, no? Una cosa. Poi allora non c'erano le televisioni libere, siccome l'esterno del cinema dava su questa rotonda fondamentale nel traffico romano, io ho fatto un patto con una televisione via cavo, che cercavano di esistere ma non esistevano, e con un cavo abbiamo messo un televisore all'ingresso dove c'erano un po' di prossimamente di questi film che avevo ricavato dai filmini 8 mm, perché c'erano dei filmini 8 mm tratti da questi film, dove si vedeva il tarantolone, il mostro, queste cose, e la gente che passava sugli autobus, le sue cose, veniva affascinata da queste immagini su un televisore che non aveva mai visto, che non capiva, diceva: cosa stanno facendo lì, che cos'è? Cioè era tutto un insieme di cose, era un barnum, però l'abbiamo fatto anche qui a Milano, nel 75, dall'inizio di giugno, circa 10 giugno, fino al 31 luglio, al Cinema Carcano. Abbiamo fatto la stessa cosa. Io sono stato qui tutto quel periodo perché avevo ancora casa con i miei qui a Milano, e quindi tutti i giorni andavo al cinema, andavo in cabina di proiezione, facevo il discorso. Qui per presentare i mostri a Roma non ho detto ovviamente del mostro sul Colosseo, eccetera. Ho detto il mostro che distrugge i ministeri. E la gente è impazzita. Ah, sì. E sono venuti in tantissimi.
Sempre cambiare tutto per non cambiare niente, sì, in generale.
Esatto.
Sotto ogni punto di vista.
E quindi è stato... Ma,
allora, la visto cosa che... buffa è che quel film lì non è stato girato a Roma.
No,
non c'è niente di Roma.
No, effetti speciali,
no? C'è la seconda unità, sì.
Ma visto che purtroppo abbiamo tempo limitato, perché poi alle 21 inizia il film di questa sera, che tra l'altro è Glass House, che vi consiglio, è un film molto distopia, figa. Beh, ho detto una parolaccia. Ciao Yulm. Mi interessava anche capire poi com'è nato il salto invece dal mostrare cinema, divulgazione sulla cultura to course fantascientifica, al produrlo.
E guarda, è sempre stato tutto contemporaneo.
Al dirigerlo, anzi, diciamo la cosa.
È stato tutto contemporaneo. Quando ero bambino, a scuola, io facevo, c'erano gli albi di Texas strisce, io facevo coi quaderni, ritagliandogli le strisce di 6-7 pagine, e disegnavo il film, come se fosse stato un film. Per me era un film. Ed erano ovviamente film di mostri, tutti questi film, e poi li facevo girare tra i miei compagni di scuola. Quindi fin dall'inizio ho cercato di fare quello. Poi quando avevo, mi pare, 13-14 anni, i miei mi hanno regalato la prima cinepresa 8 mm economica, che allora costava 14.000 lire, che va niente, per una, cioè era una cifra, però non era... Le altre costavano 100-200 mila lire, che era manovella, no? Si caricava a manovella e finché la carica durava riprendeva. E quindi anche lì mi sono messo subito a rifare a mio modo i vecchi film, c'è mia sorella che era la mia vittima preferita, perché ovviamente non avevo attori, allora strangolavo lei, uccidevo lei e altre cose di questo genere, in film ovviamente impresentabili, no? solo un ragazzino poteva fare quelle cose.
E tutta poi esperienza, si parte da lì.
E poi ho continuato, perché ho cominciato a prendere dei compagni di scuola come attori, ci siamo messi a fare addirittura dei modellini, insomma. Mi sono impratichito di queste cose mentre facevo tutte le altre cose, sempre pensando alla fantascienza, sempre in termini di fantascienza. E poi dalle rassegne, siccome c'erano dei film che io volevo assolutamente presentare, ma che non si trovavano, tipo l'invasione degli ultracorpi, che mancava proprio da tanti anni perché la Lux che l'aveva distribuita aveva chiuso e non c'erano più copie in giro. A quel punto, girando per le case di distribuzione, eccetera, avevo scoperto che c'erano degli agenti, cioè c'erano delle persone che compravano dei film e li distribuivano alle televisioni o li davano da altre parti e comunque avevano anche i diritti cinematografici. Quindi mi misi in cerca e quasi subito trovai proprio chi aveva i diritti dell'invasione degli ultracorpi, che il negativo era Roma, era uno stabilimento di Roma, c'era il doppiaggio. Per un milione mi autorizzò a stampare 5 copie in 35. Un milione era una cifra bassa per un film allora.
Però era una cifra.
Però per noi era una cifra, però era una cifra proprio irrisoria. E il secondo anno che ho fatto la rassegna al cinema Arcadia, al Carcano, l'italoneggio, siccome io non avevo percentuale sul coso, perché la percentuale degli incassi andavano ai proprietari delle copie, mi diedero, io dissi, vorrei mettere questo film alla chiusura, e loro mi dissero, va bene, dicevo, allora guarda, te lo mettiamo su per 3 giorni alla fine della rassegna. E dice, l'incasso è tuo. Per me andava benissimo. E quindi preparai questa nuova versione dell'invasione degli ultracorpi, cioè lo feci stampare. Poi, preso un po' la mano dall'entusiasmo, acquistai i cassoni del Sensoround. C'era Terremoto, il film americano, che quando scoppiava il terremoto in sala avevano aggiunto degli altoparlanti altri 4 metri, 3 metri, potentissimi, che facevano vibrazioni e vibrava tutta la sala. E così per il finale del film io pensai, facciamo lo stesso effetto quando lui è in mezzo all'autostrada, lo stesso effetto di Casino, eccetera. E mettiamo la musica, lì poi c'è un pezzo musicale molto bello, molto lungo, e dice, mettiamo la musica a tutto volume, perché quando i due protagonisti cominciano a fuggire agli ultracorpi, correndo su per la collina, gli ultracorpi fanno suonare tutte le sirene della città, proprio le sirene d'allarme, diciamo, per avvisare la popolazione, che sono tutti trasformati, di andargli dietro a prenderli. E quando abbiamo fatto... E poi l'esercizio mi disse... Dice, quanto vuoi come percentuale? La percentuale per film vecchi era o un prezzo fisso, ma non era il caso, loro volevano darmi una percentuale, perché il prezzo fisso era 30.000 lire. Dice, no, ti diamo la percentuale, quale vuoi? Io traccheggiai finché me lo disse il direttore, dice, vabbè, dai, 50% dell'incasso.
Adesso ti danno il 30 se va bene, ma preferisco il prezzo fisso perché così so già quanto mi costi.
Sì, ma lì era l'opposto. E l'abbiamo pubblicizzato per tutti i 2 mesi della rassegna. L'ultimo giorno finalmente era venerdì, sabato e domenica doveva fare. No, o sabato, domenica e lunedì. Sabato, domenica e lunedì, 3 giorni. Il primo giorno fece quasi 3.000 biglietti. ovviamente non l'hanno smontato, ha fatto 2 settimane, ha fatto più di 100 milioni.
Quindi hai potuto produrre il tuo primo film.
E lì ho trovato i soldi per cominciare a cercare altri film da mettere nella rassegna. Infatti alla fine ne ho comprati una ventina, i film già quasi tutti doppiati, ne ho fatti doppiare 3 o 4, Il bacio della pantera, che non c'erano più le colonne, Il figlio di King Kong, che non c'erano più le colonne, e poi comprai, mi ricordo, anche quello per un milione a Londra, Lord of the Flies, che io lo conoscevo perché era un film di fantascienza fatto da Peter Brook, che è un grosso regista teatrale, ed era un film, non l'avevo mai visto, però era recensito molto bene sui libri di cinema.
Scusami, ho anticipato una curiosità, appunto, come trovavi le fonti? Perché adesso con internet è facile, ma all'epoca come scoprivi cosa era, cosa valeva la pena? Perché non c'era in televisione, non è che il DVD.
No, ma io avevo una collezione di libri in lingua inglese, di cinema e di fantascienza notevole, insomma, tutti i libri di cinema che erano usciti in America e in Inghilterra dal 1950 al 70 io li avevo, quindi li guardavo, li leggevo, li consultavo, sapevo dove trovarli. Poi i film, per trovarli bisognava avere un po' di fortuna, cioè Lord of the Flies lo trovai perché andai alla British Lion a Londra per farmi dare E la terra prese fuoco, che loro erano i proprietari di quel film. E dato che voi chiesi che altri film avete, loro mi fecero dare un elenco e io vidi che c'era Lord of the Flies. E dissi, ma questo si può avere? Dice, sì, ma è un bianco e nero. Io dico, sì, mettetelo nel contratto. E infatti poi l'ho fatto uscire in prima visione. Poi ho fatto anche un paio di tentativi di cinema commerciale, vale a dire ho comprato 2 rejects, rejects sono quei film che l'Universal americana manda all'Universal italiana, non sono film importanti, sono film minori, l'Universal italiana li valuta e decide sì, questo proviamo a farlo uscire anche in Italia, oppure no, è un reject, via, non lo vogliamo. E loro avevano rifiutato Snake, giustamente, devo dire, perché è un filmetto da poco, e sbagliando Silent Running di Douglas Trumbull, che invece è un bellissimo film. E tramite un'associazione di un amico che aveva la madre dentista, quindi abbiente, desiderosa di fare affari, tramite questo amico siamo riusciti a convincere sua madre a prestarci i soldi per comprare questi film, perché l'Universal vendeva i suoi film inediti, anche se erano rejects, minimo $30,000, che era una cifra notevole. Però io credevo in quei due film, perché Snake, che in Italia ho intitolato Cobra con la K, che era un brutto film, però io mi ricordo che nella pubblicità che mi avevano dato da vedere, no, le locandine, c'era scritto prodotto da Zanuck e Brown. E 6 mesi prima Zanuck e Brown avevano fatto Lo squalo. Allora io ho detto, questo se io lo chiamo Cobra con la K, Zanuck e Brown presentano dopo Lo squalo Cobra, ha fatto 2,5 miliardi. Poi
si lavora ancora così, eh?
Sì, sì. Silent Running, quello sapevo già che l'avevi chiamato, 2002, la seconda Odissea, e anche quello ha fatto un paio di miliardi.
L'altro è davvero un bel film.
E poi a quel punto mi sono messo a fare Godzilla.
No, ma infatti, Godzilla, non dimentichiamo Godzilla.
Godzilla, cioè vale a dire il primo Godzilla giapponese che non c'era, non si trovava. Ho detto, sono andato alla Toho, allora la Toho aveva la produzione giapponese, aveva un ufficio a Roma, dove io di solito andavo a farmi dare le foto dei vari film di Godzilla per la mia collezione, giapponese, un funzionario gentilissimo, e gli chiesi quanto vuole la Toho per fare questo film, per la riedizione. E loro mi chiesero $7,000, che era una cifra piuttosto grossa, però l'ho preso perché insomma lo ritenevo troppo importante. Poi l'abbiamo colorizzato, quello siamo stati obbligati a farlo perché i distributori, quando gli ho presentato il film, hanno detto sì, è famoso, è bello, è tutto, però è bianco e nero. I cinema non accettano più i film in bianco e nero. E allora a quel punto dico, boh.
Questa era una domanda, è una cosa che ho sempre voluto chiederti e non mi sono mai ricordato. Cioè, se era un tuo esperimento artistico oppure era semplicemente questo?
È nato
ci volevano i colori.
Loro mi proposero di farlo come facevano allora con i film di Miss Marple, che li stampavano su pellicola a colori, ma erano in bianco e nero, col risultato che venivano arancioni, perché la pellicola, il negativo colore, è arancione, e quindi c'era tutto Miss Marple arancione. E io lo trovavo sceno come colore, a me bianco e nero mi piace tantissimo, però fare Godzilla in quella maniera mi sembrava, non mi andava.
Beh, per questo che poi hai deciso anche questi altri inserti, più sì, documentari, allora, altri spezzoni.
Allora mi è venuto in mente che avendo conosciuto questo effettista torinese che lavorava col passo 1, cioè uno scatto alla volta, potevo, perché avevamo fatto dei provini pensando a fare un film di fantascienza, e avevo visto che se lui posizionava delle aste con delle gelatine attaccate, le gelatine colorate, nel fascio del proiettore si ottenevano diversi colori nello stesso immagine, perché erano diverse gelatine diversamente colorate. E allora pensai di usare questa stessa tecnica per provare a fare Godzilla colori. Gli mandai 100 metri di pellicola e dissi prova a colorarla. Lui l'ha fatto, io l'ho visto, mi è piaciuta. Era un problema quando la macchina si muoveva, perché allora le aste restavano ferme, quindi si muovevano in maniera assurda. Però nelle inquadrature fisse, che sono poi la maggior parte dei film, l'effetto era interessante. Non era bianco-nero, non era nemmeno nero colore, però era a colori.
Che hanno uscito Godzilla? Chiamato poi Godzilla.
Godzilla è uscito nel 76 e 77, okay. In alcune città nel 76, a Milano e a Roma nel 77, che poi io a quel punto, siccome era lungo 1:20, quindi era corto per la prima visione importante, l'ho rimontato, in parte rimontato, ho comprato un po' di materiali di film di guerra, della guerra del Vietnam, della seconda guerra mondiale, e ho aggiunto le esplosioni, poi ho moltiplicato le immagini di Godzilla, le ho rovesciate, le ho ingrandite, insomma, per farle sembrare diverse.
La Toho non ti ha mai detto niente? La Toho non ti ha mai detto niente? La Toho è la casa di
produzione? No, io ho chiesto l'autorizzazione. Okay. Sì.
Adesso non ti fanno manco toccare la trama del film.
Sì. Quando l'ho visto io, l'ho visto all'aperto, e c'era un effetto speciale in più, c'era il telo che si muoveva così, era una serata ventosa. E quindi c'era già questo Godzilla ricolorato in maniera veramente disergica, vorrei dire.
Non l'ho soltanto ricolorato, perché poi in realtà sia a Milano che a Roma è uscito in versione sensorround, cioè in versione stereofonica su 4 piste magnetiche, perché ho rifatto tutti i rumori, tutti gli effetti col sonoro di oggi, diciamo, perché quello è un sonoro un po' attutito, vecchio stile. E quindi è uscito sia a Roma è uscito nel cinema che aveva fatto 2001 Odissea nello spazio, qui è uscito all'Astor, e a un altro che facevano sempre, che hanno fatto quasi per un anno, The Rocky Horror Picture Show.
Mexico.
Credo che sia quello.
Sì, che continua a fare
Rocky Horror Picture Show.
E E lì ho avuto un problema perché venivo io su alle prime a controllare le piste magnetiche che comandavano. A questo cinema abbiamo fatto una proiezione di prova la mattina, prima di cominciare a aprire al pubblico. E io sono andato in sala, ho visto un rullo e le cannonate non c'erano. Si vedevano i cannoni che sparavano, silenzio. Poi si sentiva l'esplosione. Cannone, silenzio, che sparava, silenzio. Allora mi sono
certo.
Piuttosto infuriato. C'era il tecnico che mi avevo portato dietro da Roma, dico, ma oh. Dice, ma come avete fatto il mix? Dice, avete sbagliato? No, noi non abbiamo sbagliato, eccetera, tutto. Fammi andare in cabina di proiezione. È andato in cabina di proiezione, si è messo a smucinare con l'operatore che diceva, no, qui è tutto a posto, tutto perfetto. Avevano due piste staccate, avevano fatto per 3-4 mesi AIR con due piste staccate, non se ne era accorto nessuno.
Ma era il musical, dice. Cioè il musical, vabbè,
cioè, capite come... Basta, io a Torino, quando facevo questi lavori, andavo a Torino dove c'era questo tecnico. Una sera siamo andati insieme in un cinema, lui mi ha portato a vedere uno dei vari Emanuele, no? Entriamo in sala e vediamo subito lo schermo così.
Con quanti Emanuele però?
Era quello italiano, quelli veri. Tutti personaggi filiformi.
Fastidio.
Oddio, qui stanno a vedere il film senza la lente anamorfica. Che perché il cinemascope devi cambiare la lente, devi fare un certo lavoro intorno al proiettore.
Adesso basta fare così.
Allora siamo usciti, nessuno protestava, tutti guardavano, eccetera. Siamo usciti, e andate alla cassina, ma guardi che sta proiettando senza l'anamorfico. Perché? Che dice? Che non si lamenta nessuno. Cioè, non siamo riusciti, siamo andati, ce ne siamo andati.
Sappi che adesso alle proiezioni stampa, spesso se capita, perché può capitare, i giornalisti a volte non si accorgono, i giornalisti cinema, critici cinematografici a volte non si accorgono, però per fortuna la maggior parte urla, formato!
Giustamente.
E poi viene cambiato.
Sì, ma avendo frequentato molto il cinema nella mia vita, ne ho viste di tutti i colori.
Famoso Tree of Lies di Malick proiettato con le pizze al contrario, nessuno se ne è accorto per mesi. Ma...
Io ho benedetto l'arrivo del digitale, perché almeno il digitale, la luce è quella. Perché siccome, voi non lo sapete, quando il cinema proiettavano col 35 c'era una lampada che costava 1 o 2 milioni, insomma costava tantissimo, e aveva un numero di ore fisso di durata. Se si diminuiva la portata della lampada, le ore si moltiplicavano. Allora, è inutile che vi dica cosa faceva la maggior parte dei cinema italiani, il che è diventato una tragedia quando sono arrivati i film in 3D, perché il film in 3D ha bisogno di una portata della lampada maggiore, proiettato con la lampada al di sotto del funzionamento normale, il 3D non si vede. E tutti i primi film in 3D che sono arrivati qui prima del digitale erano un disastro, perché il 3D non si vedeva, o si vedeva solo in una o due scene particolarmente luminose, ma se la scena era appena appena un po' un chiaroscuro, non si vedeva.
D'altro ricordo, visto che siamo in università, che anche Il delitto perfetto di Hitchcock ha una scena in 3D. Anche la versione tutta, ma c'era anche la versione solo dell'omicidio.
È un film splendido. Visto in 3D è una meraviglia, perché Hitchcock è un genio del cinema e ha applicato il suo genio al 3D. È il miglior film in 3D che abbia mai visto. C'è un problema, che servono due copie, tutte e due proiettate simultaneamente. Se una copia sgrana un buco, si deve fermare la proiezione e bisogna ripartire dall'inizio. Per cui io l'ho visto in una rassegna di film in 3D a Rimini, un festival, il Festival di Rimini, bellissimo, però dopo mezz'ora è saltata un buco. Io me lo sono goduto lo stesso dall'inizio, però capisco il pubblico,
la conversazione sul divano
e anche gli esercenti, perché hanno smesso di fare quel sistema 3D che era già perfetto nel 52, però aveva questo svantaggio.
Ma quanto tempo io ho?
Di tempo adesso?
Sì.
Abbiamo ancora, non ci vedo più, aiuto.
No,
scusate.
Te lo dico perché è tutto, è interessantissimo.
No, è tutto molto bello, ma siamo già 12 minuti fuori, scusate.
Ecco, perfetto, dicevo, interessantissima sta cosa, però è anche un autore, diciamo.
No, ma infatti io avevo fatto la domanda sulla produzione, ma allora faccio una domanda a te, chi è qui per vedere il film? Ok. Vi rubiamo pochi minuti. Intanto appunto in Contamination racconti della fantascienza anni 80, sì. Quindi non di tutta la fantascienza italiana, però prendi a prestito il titolo del film di Luigi Contamination, qui Contaminations, proprio perché racconti visto che parliamo delle meraviglie della fantascienza italiana, di una grande contaminazione dei generi. E a me è piaciuto molto questa cosa perché si è iniziato a parlare di contaminazione dei generi. Negli anni 90 in generale, all'interno della critica cinematografica, la fantascienza italiana era in anticipo di un decennio.
Non solo la fantascienza, tutto il cinema di genere si basa su quello, sul contaminare diversi elementi che sono interessanti, che sono di successo, per arrivare a più pubblico possibile, per arrivare a fare dei soldi, perché stiamo parlando di cinema commerciale. Contamination però era anche un omaggio diretto a Luigi, perché se in Italia quando parli di fantascienza, probabilmente tu sarai d'accordo, si parla di Margheriti, essenzialmente di Antonio Margheriti, per la fantascienza vera e propria, le astronavi, lo spazio, così in pratica l'ha fatta lui in Italia negli anni 60, l'ha fatta molto bene, tant'è che è diventato un maestro a livello mondiale, non solo in Italia, e è celebre.
Con film che ancora resistono bene alla prova del tempo.
Ed è celebre il fatto che Kubrick lo interpellò per 2001, se è vero, è una bufala. Sfatiamo sta cosa.
Se tu leggi il libro Danze Macabre, il cinema di Antonio Margheriti, che ha fatto Giovannini, che abbiamo fatto noi, alla fine c'è una lunga intervista di 40 pagine mia con Nini, in cui gli chiedo, tra le tante cose, gli chiedo sia del film con Andy Warhol,
sì,
che anche quella è una leggenda molto lavorata, e poi gli chiedo di Kubrick.
Sì.
No, uno degli organizzatori a Londra del film di Kubrick, ma gli organizzatori erano almeno 20, era il produttore dei film I Diafanoidi, Vengono da Marte, eccetera. E disse a Nini, vuoi che ti presenti a Kubrick, se gli vuoi far vedere qualcosa, eccetera, e lui disse no.
Ah, ok. Quindi è tutta un'enorme bufala.
È tutta un'enorme
bufala. Fantastica.
Io nei miei libri non faccio critica, cerco di evitare di farla, insomma. Mm-hmm. Perché poi sono un fan, sono troppo preso.
Ti faccio vedere il tuo libro sulla fantascienza italiana, che è bello corposo.
E racconto soprattutto i fatti veri, la verità, le cose che sento dire e che so per esperienza, perché io ho lavorato nel cinema poi dal 70, proprio prima a Milano, ho cominciato prima, e poi dal 70 a Roma, ho lavorato con Dario Argento, insomma, ho fatto tantissimo, ho avuto una sala cinematografica per quasi un anno, ho fondato il Fanta Festival oltre alle infinite rassegne che ho fatto, insomma. Conosco e ho conosciuto tutti i vari personaggi poi che sono diventati anche colleghi, con Margheriti eravamo amici.
Certo.
E nei miei libri cerco sempre di chiarire quelle cose che sono delle leggende, perché nel cinema quando un film ha successo l'hanno fatto tutti.
Questo è vero.
Chiunque intervistate, l'ho fatto io, ma quel film l'ho fatto io.
Capito,
non è così.
E non no, è così. Però volevo dire appunto che mentre la fantascienza in Italia si pensa appunto a Margheriti, In realtà negli anni Ottanta, che è il periodo che ho preso in esame io, è lui la fantascienza. Certo. La fantascienza in Italia negli anni Ottanta è assolutamente lui, perché ha fatto dei film, vabbè, partendo già dalla fine degli anni 70 con Star Crash, che era un film ovviamente sulla scia del successo, di Guerre Stellari. Come tutto il cinema di genere è un po' sempre alla ricerca di rifare qualcosa di successo. In genere, che ne so, da Alien vengono fuori altri 20 film dalla serie B alla Z, come il nostro, o così, Blade Runner, eccetera. Però quando c'è poi qualcuno che è veramente appassionato, quell'omaggio diventa qualcosa di diverso. Infatti il suo Star Crash, che sicuramente è sulla scia di Guerre Stellari, perché c'è il tipo,
diciamo,
col
che
casco,
produttivamente si voleva quello, poi entra l'autore e
ci tante
mette...
cose, ma lui lo riempie talmente tanto di omaggi a tutta la fantascienza che dice, diventa veramente un'altra cosa. E così tutti i suoi film. Poi negli anni Ottanta lui ha sperimentato tantissimo con gli americani, con la Canon, che lì c'erano più soldi evidentemente,
sì, certo.
E quindi con i due Hercules, con Sinbad, lui ha veramente sperimentato tanto dal punto di vista tecnico anche proprio. Quindi è per questo che Contamination, sì, per la contaminazione, ma anche un omaggio che era dovuto a Luigi.
Io sono disperata perché vorrei stare qui per altre 3 ore, ma c'è un programma del festival. Avevo anche promesso che avrei fatto vedere i trailer di Blood of Melies Moon e I piccoli maghi di Oz. Ti faccio quest'ultima domanda a proposito dei piccoli maghi di Oz. Poi lo pubblichiamo sui nostri social, venite a rivedere sui nostri social perché abbiamo veramente poco tempo, che è un lavoro che tu hai fatto con degli studenti, con dei ragazzi giovani. È un film inedito a Milano, tra l'altro. Sono interessati alla fantascienza questi giovani ragazzi?
Ma non è un film di fantascienza.
No, ma non per il film, proprio, cioè, immagino che tu abbia portato, insomma, il tuo bagaglio. Come ti sembrano, ecco, scusa, rigiro la domanda, come ti sembrano queste, il futuro del futuro? Com'è?
Ma adesso la fantascienza è il genere cinematografico che rende di più.
I supereroi.
I due campioni di incassi di tutti i tempi sono film di fantascienza. Quindi non ha più bisogno che io sponsorizzi.
Ma è fantascienza.
Eh?
È fantascienza, tipo Avatar. Sì, oggi non mi ricordo quale nostro ospite ha detto Avatar non è fantascienza. Francesco Verso. Ok, ieri.
Sì, no.
Neorealismo.
Allora, spesso, la fantascienza non è un genere, è un contenitore. Perché c'è un film di fantascienza, Sliding Doors, è un film di fantascienza. Perché analizza una teoria sul tempo, sui mondi paralleli.
Adesso si dice speculative fiction, giusto?
Chiamatela come volete. Fantascienza.
No. Perché basta con l'etichettare ogni cosa.
C'è in corso un convegno accademico internazionale sulla speculative fiction. Venite tutte le mattine fino alle 5, siamo qui a fare quello.
E quindi... La fantascienza può essere qualunque cosa, può essere ambientata nell'impero romano, può essere, tu quando parli di un film di fantascienza non sai che cos'è, perché può essere nello spazio, può essere un'astronave, può essere la fine del mondo, può essere su una teoria particolare, su un passato che poteva realizzarsi ma non si è realizzato. Io, leggendo la fantascienza da quando ero piccolissimo, mi sono interessato a tantissimi argomenti che altrimenti non avrei nemmeno saputo che esistevano. Cioè, la fantascienza è un campo libero di immaginazione, è difficile descriverla. Infatti non esiste una sola definizione, ma nei paesi di lingua inglese, che dice che cos'è la fantascienza. Dicono la fantascienza è la letteratura della speranza, cioè evitano di dire cos'è, perché un libro o un film di fantascienza può trattare qualsiasi cosa, è libero.
Io su questo, perfetto, adesso trascriviamo tutto e lo usiamo come introduzione del catalogo l'anno prossimo. Mi dispiace tantissimo, ma è davvero finito il tempo, grazie. Non ho sentito, scusa, dai, allora Stefano Locati, direttore artistico di Sogni Elettrici, a cui approfitto, visto che è il mio unico momento sul palco, per dire tutto il mio gigantesco grazie e la mia ammirazione per tutto il tuo lavoro.
Dicevo, se almeno c'è una domanda, insomma.
Ah, giusto, bravo. No, è che mi dispiaceva per le persone che stanno aspettando il film.
Caroli Mu va a un mucchio di convention come ospite d'onore, perché Star Crash è un cult negli Stati Uniti, è considerato un film americano. Ed è,
16 milioni di dollari.
Sì, nelle prime visioni, poi ha continuato a farli. Sì, sì. È stato un grandissimo successo mondiale. In Italia è andato bene, però non come all'estero. Io sono soprattutto conosciuto all'estero. Adesso qualcuno mi scopre anche in Italia, però io sono tanti anni.
Tra l'altro ricordiamo che potete andare a trovare Luigi tutti i giorni a Roma, a Profondo Rosso.
Via dei Gracchi 260.
Grazie, esatto. Non l'avevo studiato. E tra l'altro mi piaceva farvi anche la domanda su... il collezionismo, come funziona.
Infatti posso dire che è l'unico motivo vero per cui io sono qui, che siamo colleghi in quanto negozianti.
Certo. Io vi ho fatto questo doppio omaggio, maglietta che si trova da Blockbuster su Profondo Rosso.
Perché io se no sarei veramente fuori luogo, di fianco a Cotanta.
Beh no, il vostro locale è importante, insomma, per il cinema.
E poi siamo anche editori, sì, effettivamente, certo, entrambi, certo. Quindi editori. Qualcosa che ci unisce, cioè, sì.
Sì, certo.
È uno scrittore, Daniele, dicono dalla sala.
Ah, beh, sì.
Io ho visto che c'è un'altra domanda.
Sì, la differenza.
Allora, posso chiedervi di farle fuori, dai, così lasciamo chi è qui per vedere il film. Che dici, Stefano?
Dai, chiediamo le domande e poi non... Vabbè.
No, vabbè, perché dovevamo veramente... Cioè, a meno che quelli che vogliono vedere il film... Però col microfono...
La mia era rapida, volevo solo chiedere al... Signor Cozzi, oggigiorno, a parte lei, a parte quello che è stato fatto, di film di fantascienza in Italia non esiste nulla, credo, non è stato fatto niente. Nei filmacci che ci sono adesso nel panorama...
Fantascienza italiana?
Sì, non c'è niente che possa... io prima parlavo appunto con Daniele, una copia del Pianeta degli Uomini Spenti, bellissimo, ma fin così... Adesso sarebbero impensabili, non li producono, non li pensano neanche, non c'è neanche nessuno che possa arrivare a fare questi piccoli capolavori. Non esiste niente praticamente.
Sì, perché praticamente il Pianeta degli Uomini Spenti, come tanti altri film, come il mio Star Crash, sono nati quando c'erano i distributori indipendenti stranieri. Vale a dire, avevano il dollaro, era il doppio della lira, quindi... Un film che in America costava 2 milioni, qui costava 1 milione. E quindi conveniva venire a girarli qua. E questi distributori indipendenti cercavano di fare imitazioni dei grossi film di successo. Ed erano americani, stranieri. A partire dagli anni 90 gli indipendenti sono stati spazzati via o assorbiti dalle grandi compagnie e dalla televisione. La televisione italiana... dichiara di non avere interesse alla fantascienza perché costa tanto farla bene e non si sa come verrà il film. Per la metà di quella somma possono comprare il nuovo Guerre Stellari, lo vedono, gli piace e lo comprano e quindi non gli interessa produrre queste cose. I piccoli non ci sono più e quindi il mercato è sparito, il Pianeta dei Mondi Spenti venivano fatti per società americane. I film di Bava, tipo Terrore nello spazio, erano italiani per risparmiare, fatti in Italia per risparmiare, affidati a italiani per risparmiare, ma erano film destinati agli Stati Uniti. In Italia uscivano poi perché chi li aveva organizzati in Italia gli davano come contentino l'Italia, dove però non faceva nemmeno una lira.
Tanto lo vuoi vedere il film? Allora andiamo fuori. Grazie davvero, grazie a Luigi Cozzi, grazie a Daniele Magni. Stefano, ti lascio il microfono se vuoi presentare il film. No? Distopia sudafricana, no? Così, basta così. Ok. Grazie davvero, io farei un altro applauso. Grazie Luigi, grazie davvero.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.